Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Franco Cosmar.
Io sono Cosmar Franco, nato a Remanzacco in provincia di Udine. Udine. Il 28 del 5 1927 e adesso sono residente qui a Bologna da tanti anni, una quarantina che più di anni. Io sono stato deportato perché sono stato preso in combattimento. Il combattimento che io ero nelle formazioni partigiane della divisione Valnatisone, Brigata Ficelli e Battaglione Manin. Sono stato preso in combattimento in Jugoslavia, a Barcis, Jugoslavia. Dovevamo attraversare il fiume e la ferrovia, la vecchia ferrovia. Sembrava sul momento, come dicevano gli ufficiali nostri, che erano messi d'accordo con i repubblichini. Solo che poi, cosa succede da noi? No, da noi è venuto a mancare un uomo. Un uomo, abbiamo cercato tutto il giorno, non l'abbiamo mai trovato. Alla notte, quando siamo partiti, è stato una delle due di mezzanotte, abbiamo disceso sto paese, per andare a arrivare a sto paese e attraversare questa ferrovia. C'era un chiaro di luna, il prato sembrava una farina da biliarda, tanto che era bene, e rasato. Allora, davanti a noi c'era la pattuglia, il mitragliere, c'era, e di dietro subito noi, il seconda squadra del secondo distaccamento del battaglione Manin. Arrivati quasi in fondo, si sentì uno sparo o due, perché avevano avuto, la pattuglia era riuscita a sparare, perché era un'imboscata dei tedeschi. Tedeschi, repubblichini e anche alpini, come loro si sono definiti. Fatto stare che lì ci hanno fatto prigionieri.
Franco, scusa, quando questo è avvenuto?
Il 2 di dicembre 1945. Del 45. No, scusi. Il 2 dicembre del 44. No.
Del 44.
44, no. Aspetta. Io sono stato preso il 2 dicembre del 45. No, dicembre, gennaio. Scusi, il 2 gennaio del 45, un po' di amnesia. Sono stato fatto prigioniero. Io ho avuto lasciato sul campo 31 o 33 morti. Tutto il resto, gli altri tre battaglioni si sono ritirati, non hanno accettato il combattimento, perché erano tutti allo scoperto. Per noi è stata una gran improvvisata questo tradimento che nessuno si aspettava. Ci hanno portato giù i tedeschi, prima è cominciato a venire quel mito attorno, no, i banditi ci vogliono ammazzare. Poi dopo c'erano anche i repubblichini, i fascisti jugoslavi, i cernici, che sono gente cattiva, mamma mia, ci hanno portato giù una casa, c'era 3-4 case, siamo dentro lì, ci hanno messo il muro per fucilarsi i tedeschi. Poi dopo il Repubblica ha detto no, ha detto questa è zona nostra, voi non li fucilate, dice, perché hanno avuto abbastanza morti, voi non li fucilate. Allora succedeva che mandavano via la staffetta tedesca per avere ordine dal comando tedesco che cosa dovevano fare di noi. C'erano legati dentro e poi per fidati io ero vestito di un soldato tedesco. Come sa dire, tu caput camarad per vestirti te. No, io nix caput camarad, io me l'hanno portato così e invece se noi facevamo così. Fatto stare e giù botte. Ci hanno legato con le mani di dietro. aspetta per delle ore, finché arriva la staffetta, ha detto, via. Ci hanno fatto camminare dal Bacci, andare a Tolmino, a piedi, un buio da matti. Ci hanno messo dentro le carceri a Tolmino, carceri, eravamo in 15. C'era un ufficiale con noi, il paride. Fatto sta, ci ha messo a dormire per terra, senza una coperta, senza niente. Sul cemento così, un freddo. Roba da matti. Ed in tanti entravano là che buttavano in aria, sembra che buttassero nella carcere. Dei fascisti con la baionetta in canna ci volevano ammazzare. Io vi ammazzo, voi siete... Fate uccidere il tizio, cari semproni, io fatto stare. I tedeschi ci proteggevano, la verma c'era. Gli italiani ci volevano uccidere. I jugoslavi ci volevano uccidere, i fascisti, fatto stare che non si poteva più, senza mangiare, ho una settimana siamo stati senza mangiare. Quando entravano a fare il conto tutti i giorni l'ufficiale della Verma, prima entrava la truppa di qua già col mito spianato, e poi piano piano, per una paura, entrava l'ufficiale della Verma. Ci dice, ragazzi, mi dispiace per voi, ha detto, io non posso dar da mangiare. Dice, come? Senza mangiare, io non so niente. In ogni caso, se vedrò stasera, quando arrivo, se riesco a simulare qualcosa, questo qui, poveretto, è venuto la sera, sempre con tutta la gang lì, tutti i ufficiali, tutti i soldati, ci ha portato una pagnotta che abbiamo divisi, quelle nere, ci ha divisi in 15 persone. E poi ha detto, ho lasciato ordine a tutti gli alberghi qua, di Tolmino, che le cose che a loro avanzano, di non gettarla via, ma di lasciarla da parte per voi altri. Avete visto quella roba di voi altri? Allora che anche i jugoslavi non ci guarderebbero di un occhio. Siamo stati 5 giorni, tra fame e freddo, non riesco a descriverlo. Una sera sono arrivati lì i tedeschi, l'ufficiale tedesco, dice preparate, dice... Mettetevi in fila, ci hanno legati, messi in fila, ci hanno portato fuori, in mezzo alla fila di questa gente che ci vuole ammazzare. Ah, Dio, qua ci vogliono ammazzare tutti adesso. Non si proteggevano i tedeschi. Fatto sta, ci hanno buttato sul camion, allo scoperto. E ogni camion sopra la tettoia dell'autista c'era un uomo col mitragliatore. E di dietro c'era un soldato col fucile. Io avevo tenuto in modo le mani di dire legate, io avevo le mani slegate. E c'era che giravano su e giù, perché loro erano nel convoglio di prima, hanno caricato dei piselli secchi. Io volevo prendere dei piselli per mangiare con la fame che si aveva. Ma come faccio? Non si vedeva l'ora di partire, siamo partiti perché sennò ci scoppiava il cuore lì. Con quella gente che ci vogliono massacrare, che al momento all'altro un po' di oh, salta su, ti ammazza, per lui è tutto regolare. Allora siamo partiti, allora loro hanno paura che i partigiani per strada e tutta la zona partigiana succedesse qualcosa, un'imboscata, eccetera. Io lo speravo anch'io, niente da fare. Allora ho detto al mio amico, di fianco per qua, che ci vogliono mani ghiacciate, non prego da matti. Dice, sono le mani ghiacciate, e io sono le mani slegate, come facciamo? Sei solo te slegata, anzi tu prendi quelle di dietro, quel davanti ci gira, ci spara, ci ammazza tutti. Fatto fare, passa, arriviamo a Cividale, posto di blocco dei cosacchi. Dopo Cividale siamo passati nel mio paese, alle Manzacco, siamo passati. Dalle Manzacco fino a Gorizia. A Gorizia ci ha messo nelle carceri. A Gorizia. Nel caso che erano affolate così, pieni di pidocchi, roba da male. Tutta la gente là che gridava, cantava canzoni slavo patriottiche, tutti giorno e notte cantavano. Perché lì ogni giorno arrivavano i tedeschi, e prendeva secondo alla gente che lo voleva ammazzare, entrando dentro, te fuori. Uno pensava che andasse a casa, chissà dove. Invece portavano lì al castello e li fucilavano. Perché ogni tedesco che i partigiani uccidevano lì attorno, uccidevano un soldato, 10 partigiani, e un ufficiale andava da 15 anche ufficiali, partigiani. Fatto sta, ci hanno interrogato lì come sono entrato io dalla SS, vestito così da soldato tedesco. E poi era una divisa estiva, di quelle di Telle. Hanno fatto tante quelle domande, fatto strano, non ne potevo più. Però non mi hanno picchiato. No. Non mi hanno picchiato. Mi hanno tornato a mandare in carcere. Dopo in carcere, lì ci davano sì quel po' di sbroda lì, regolare tutti i giorni. Tutte le mattine arrivavano lì, con quel martello che si sbarra, erano buone. Finché un giorno si dormiva sul fieno, sulla paglia. Il gabinetto era un secchio. Finché un giorno mi sono sentito chiamare. Cosma, si prepari, deve venire giù con me. Bene. Ma qui ha detto, qui adesso mi fanno fuori. Mi chiamano per nome. Forse perché avevano diviso il vestito da tedesco. Invece quando sono arrivato giù, dice quello che mi ha accompagnato, guarda che c'è un signore che ti vuole vedere. Come vuole vedere? Sa che non davano loro un partigiano preso con le armi in mano di poter avere un colloquio con qualcuno. Ma con mio padre aveva lavorato sempre in Germania, anche conosciuto mia madre in Germania, e lui sapeva la lingua. E si vede che lui ha incastrato sto tedesco in maniera, in una maniera che le ha fatto avere il colloquio con mio padre. Dice, sono andato io. Mio padre, bene, dice, sì, ti ho portato un po' di una valigia, quella di cartone legata con la corda. Se sai ti vuole la roba, là, perché so, in Germania è freddo, ecco, da domani partirai, vai in Germania a lavorare. E come sapeva mio padre che partivo domani? Perché aveva parlato con l'ufficiale tedesco. Fatto stare, quando sono arrivato dentro alla cella, sono rimasto tutti di stucco, come sei già tornato e non ti ha fatto niente. Sono qua. L'indomattina tutti fuori dalle celle in fila per quattro fuori tutti e ci hanno portato alla stazione di Gorizia. Lì in stazione c'era tutti i vagoni aperti e lì ci hanno buttato sull'incastrato sopra di questi vagoni e poi quando è pieno chiudevano col chiostro lì. Fatto stare tutto lì, allora partirà il treno, partirà, passa un giorno, partirà, passa due, partirà, passa tre, il treno non parte. E la gente del paese ogni tanto, quando un tedesco o un italiano lasciava un po' trascorso passare, buttavano giù qualcosa da mangiare dentro. Però lo prendevano sempre quei che erano davanti, quei che erano dietro non avevano niente. Lì l'egoismo anche dell'italiano di quelli tenersi tutto per sé, di tenersi. Io non avevo niente, non avevo niente, anche quelli dietro a me non avevano niente.
Posso chiederti? Dicevi che avevi addosso la divisa da tedesco?
Sì. Cioè? Perché avevano bloccato un convoglio tedesco. E noi si bloccava i convogli, ci andavano a fare, andavano a prendere generi alimentari, tutte quelle cose lì. Da Gorizia andavano su verso a Tolmino. Tolmino Caporetto. Andavano su. Allora noi faceva così, quando c'era da prendere qualcosa, perché il mangiare non arrivava dai partigiani. ho mangiato anche quelle rappe, io tanto
non avevate aiuti?
Non, sì, c'erano gli aiuti, ma non lasciavano passare. Ma sa che in Friuli c'erano 39.000 uomini tra cosacchi, Repubblica di Salò, jugoslavi. Infatti c'era 39.000 uomini. Poi lo leggerò nel mio libro lì, perché adesso qualcosa mi sfugge sempre. E lì non riuscivano a passare. Noi avevamo una zona molto, molto dura lì. Noi tutti i giorni, è chiamato anche divisione d'assalto, tutti i giorni noi avevamo un rastrellamento. Perché? Perché noi, i partigiani, la linea di Tarcendo che andava su in Austria, era l'unica linea che andava e tutte le altre linee erano saltate in aria tutte. Lì non sono riusciti la linea a far saltare in mezzo ai monti perché i tedeschi hanno messo una contraerea, un gran contraerea, che li disturbava e quando allora si alzano su alta quota, quando buttano giù le bombe, col vuoto d'aria le bombe si spostavano, non danno mai a colpire il bersaglio. Allora il generale Alexander, noi si comandava il generale Alexander, io sono uno di quelli di Porso, ho sentito quelli di Porso, ne sono uno? C'era sul generale Sander. Il generale Sander diceva: domani dovete, passa due divisioni di tedeschi, dovete far saltare la linea o disturbarli, ritardare. Allora dovevamo fare, far, o portare via dei binari, far saltare la linea, disturbare i mondi, ritardare che arrivassero questi aiuti al suo fronte. Questi qua poi cosa facevano? Si fermavano, sì, ma venivano contro di noi a combattere. E noi avevamo sempre il combattimento così. Sempre, sempre. Ah, ecco perché era chiamata divisione d'assalto.
E quanti eravate più o meno in questa divisione? Voi?
Nel Garibaldi lì eravamo circa 6.000. 6.000 credo. C'era anche Filosofoli, con noi anche, in quell'epoca.
E quindi se si può dire che sei stato preso a Barcis o vicino a Barcis?
No, a Barcis.
A Barcis,
sì, sì. C'è un ponte lì di legno e guardi, mi mandò la fotografia quell'ufficiale, che lui ha detto è un alpino, che è repubblichino, che mi spararono contro di me. Due ne ho trovati.
Dopo?
Sì, sui montagne. Sui montagne. L'ho trovato. È una cosa, un caso. Uno dice, ma io non ho odiato quella gente lì perché lui cosa ha fatto? Ha scelto una via, io ho scelto quell'altra. Se a me mi andava male, e se andava bene a lui, questo è la stessa cosa. Quindi non si può odiare, come odiare sul fronte il nemico? Non si può odiare. Dopo la guerra non si può odiare, perché ognuno combatte per il suo paese, per il suo ideale e tutto il resto. È quello che dico, no, che non si può odiare. Perché loro, mi spiegò questo famoso repubblichino qui, lui non vuole essere chiamato Repubblica di Salò, repubblichino, alpino, che anche lui, dopo la liberazione, ha avuto anche lui delle cose, che non trovava mai lavoro perché era dei repubblichini, ha avuto girato tutta l'Italia per trovare del lavoro. È come nel Friuli che dopo, quando uno era stato partigiano, secondo loro è stato comunista e non trovava lavoro. Stessa cosa.
Accennavi prima a
Porzus? Sì.
Cioè?
No, io ho conosciuto tutti quei di Porzus e tutti i giorni ho passato di lì, o andare a prendere medicinali, o andare a prendere armi, munizioni, perché i lanci lo facevano sulla valle, su di Porzus, l'inglese, il tipo di notte, buttava giù questi qua, e buttava giù anche gli italiani, buttava giù gli inglesi. E io andavo sempre su lassù. Queste donne che loro dicono là, quelle donne che dicono là, quelle che è stata che la FBI là, l'aveva condannata come spia, che, quelle donne che avevano quelli di Portus, e le altre c'erano quando io andavo su. Quelle due le donne lì. Ma io non sapevo che erano ricercate, niente.
Quindi siamo rimasti quando eravate alla stazione di Gorizia, nei treni?
Ecco, siamo stati lì 3 giorni fermi, fare i bisogni, ogni tanto aprivano fuori trono lì ai vagoni, davanti al pubblico, che era fuori. Poi dopo dentro di nuovo, ma lì in piedi, senza poter neanche sedersi dove? Ma neanche voltarsi, poi c'erano talmente incastrati dentro che non passava neanche l'aria. Finché un pomeriggio, verso sera, il treno andò avanti. Il treno andò avanti, ma non molto. Si fermò a Pradamano, è un paesino prima di Udine, Pradamano, su un binario morto, perché c'erano i bombardieri che andavano su e giù, allora hanno paura per i bombardamenti. Il giorno dopo, di notte, siamo portati alla stazione di Udine e ci hanno collegati insieme a quelli della regia di San Saba e noi di Gorizia e poi quelli di Udine sul treno. Quando hanno collegato tutti i vagoni, senza mai uscire, allora siamo andati via. Poi ogni galleria, se c'era un allarme, eccetera, dovevamo stare lì dentro, le gallerie con quel fumo che faceva il treno lì, che non si respirava, anche un giorno si stava sotto. Infatti per arrivare a Matavo ci avevamo messo una settimana, sempre chiusi nei vagoni. Lì era 20 gradi, anche 22, su a Tarvisio, di quelle parti lì, di freddo. Quando siamo arrivati a Mauthausen, verso sera.
Che periodo era più o meno? Il giorno, sai il giorno? Quando siete arrivati a Mauthausen?
Il giorno con precisione non lo so.
No, almeno era sempre gennaio?
Sì, sempre gennaio, sì, all'inizio di gennaio. Fatto stare di lì, ci hanno aperto tutti i vagoni. No, la prima cosa che ho guardato è quando mi ha fatto scendere il nome della stazione dove eravamo, Mauthausen. Ho detto, ma guarda te, dove sono arrivato? Pensate che mio padre, che era uno degli arditi della guerra 14-18, è stato prigioniero a Mauthausen, che mi raccontava che mangiava le ortiche per sfamarsi, eccetera. Ma qua sono arrivato qui anch'io. Ma vada la rara. Di lì, dopo messi in 4 in riga, siamo andati un bel po' avanti. Non abbiamo attraversato il paese di Mauthausen. Ci ha fatto prendere un mulattiere da parte, di notte, buia, e cammina, qui non siamo mai in fondo. A un certo punto si vede là delle luci, tutto un chiarore là. Man mano che si va avanti si vede che si ingrandiva questo colosso di campo. Da una parte è Mauthausen di cemento armato, eh. Lì si vede questo portone alto, a fianco c'era una piscina, una garita da mitragliatore di qua e di là, sti riflettori che sparavano addosso. Si è aperto il portone, ci ha fatto entrare dentro, lì dentro ci ha fatto mettere in fila così. E sulla destra avevamo là, che venne fuori, un uomo dicendo che è il capo del campo. Su un balcone là, parlava in tedesco, perché il tedesco non lo capivo. Dopo un po', quelli del campo, il tedesco ha detto, voi adesso tutte le valigie, il linguaggio di italiano, si è messo via prosciutti, salami, tutto, e loro, noi, tutto il viaggio, più di uno di noi senza mangiare. I tedeschi li hanno sequestrati via, tutto li hanno sequestrati. Di lì ci hanno fatto andare su, sulla destra, altre una decina di gradini, e poi un gran portone di nuovo ancora lì, si è aperto con quel portone, e subito dopo il portone, a destra, una scalinata che si va giù lì dove c'erano i bagni, le docce. Ci siamo fatti spogliare tutti nudi, fuori c'era il ghiaccio e la neve, tutti nudi, e lì a fare la doccia, calda, fredda, calda, fredda. Madonna, va qualcosa che non va, ma ghiacciata. Di lì i tedeschi, la SS, ci ha fatto visitare tutti. Chi aveva la fede, chi aveva l'orologio, il d'oro, tutto quel cosa lì, tutto la favola. C'era da noi un prete jugoslavo, di Lubiana. Lui sapeva il tedesco, sto prete qua. Allora aveva una catenina qui, detto, per piacere in tedesco, non me l'ha portato io, è un ricordo di mia mamma. Se tedesco mi ha dato in faccia, una vicina, ciao, mi strappato. Questo qua ha cominciato a offendere. Hanno fatto un giro, un tondo, l'hanno pestato, non l'abbiamo più visto. Non so dove andarsi via. Ci hanno ammazzato, non l'abbiamo più visto. Di lì, nudi, ci hanno detto, fuori, in baracca. Fuori, col ghiaccio, tutti nudi, oh, miseria, e via, camminare scalzo, fino alla baracca, in quarantenna. Ho saputo dopo che era quarantenna. La quarantenna poi era distaccato dalle altre baracche. La quarantenna era a parte, dicendo che stavi 40 giorni, poi ti mandavano a lavorare. Siamo andati in quarantena, lì sono andati vestiti, non erano quei vestiti lì rigati, erano dei pantaloni civili, messi una pezza, la riga e il numero di matricola. Ci hanno messo. E poi dove ci è andato il bracciale, col fil de ferro, la placchettina, con il numero di matricola. E doveva saper dire il numero in tedesco, perché se non sapevi dire il numero in tedesco non mangiavi. Siamo arrivati dentro lì. Vestiti tutto. Adesso disse, andate a dormire. Ma dove? Dove dormire? Che non c'è neanche un letto castello, niente. Vedete giù in fondo, c'è un mucchio così di matassi. Allora, questo spessore lì era di carta fatto, di carta tortigliata, con dentro della segatura. Abbiamo sbagliato tutti questi materassi qui e ci hanno messo a dormire come le sardine. Così, io i piedi in bocca a lui, lui i piedi in bocca a me, ma stretti, se non si stava, camminava sui nostri corpi, col gum, dava risultati di quelle botte, fin quando tu dovessi stare. Non potevi neanche muoverti in tutta la notte. Non fatevi a muovere, finché è venuto da noi un ebreo, nella nostra baracca, che l'ebreo non poteva venire lì dentro, eravamo solo italiani. Questo capo del campo lì, no, del campo della baracca, è venuto lì e dice, sei italiano? No, allora vivo. Fatto da prendere uno zoccolo da uno lì, lo getta lì il zoccolo, ma vedi, prende questo ebreo, prende un italiano, gli spacca la scatola cranica, l'ha ammazzato. Al mattino tutti lì arrivano lì i parrucchieri, i barbieri, lì tutti nudi, ci hanno rapato fino all'ultimo pello. Ma avevano dei rasoi, erano cose improvvisate, erano rasoi fatti a secca perché roba tagliare, non gli fregava niente perché loro, col lavoro che facevano, prendevano una minestra in più, prendevano. Ci hanno rapato, ci hanno stravicati. E poi ti davano, c'era un secchio, come quella colla che dà sui manifesti. Un pennello ti pennevano qui, di là, per paura dei pidocchi. Dopo di lì siamo andati fuori. Fuori, tutti con un freddo, tutti rannicchiati vicino all'altro per scaldarsi. Siamo stati lì 3-4 ore fuori. Poi a un certo punto arrivo lì il capoblocco lì. Dice, tutti in riga, guai se uno di voi sgara che stia fuori riga. Fatto sta, ci metteva in riga con una maniera, che si sgaravi di 10 centimetri, per dargli quelle botte da matti. Perché passava, quella dell'SS, lui doveva presentare tutto il suo gruppo, che erano tutti a posto e che erano tutti presenti. E allora alza il cappello, tira giù il cappello così, se no è una botta. Di lì dopo, rotta le file, ci hanno portato il caffè secondo loro. Il caffè arrivò lì un bidone, era tutto foglie di tiglio, fatto così. E ci hanno dato un pezzettino di pane, c'è stato sì, no, 50 grammi, 50 grammi senz'altro, con un po' di margarina, quella lì minerale, proprio arancione, carica. Meno male che qui ci danno a mangiare. Quando arrivò la minestra, noi mangiamo. Allora, mangiamo tutto, però a mezzogiorno ci va da cosa. A mezzogiorno arrivò a dire, chi è volontario che vuole andare a prendere i bidoni di minestra? Ho soldato anch'io, che ti dà una minestra in più. Che noi non si è visto la realtà del campo, quel che succedeva, niente. Che dopo, fuori del muro del quarantenne, che si vede veramente quello che era il campo. Ma non eravamo neanche convinti neanche con questo. Che vedevamo la gente portare dei morti su una coperta e poi buttarli là in mucchio, ma non pensavo che fosse, non so, siamo andati a prendere la minestra, siamo tornati indietro. Molti di loro, quando ci hanno dato la minestra, non la mangiavano, avevano fame. Allora c'era sulla porta, che era di metallo in fondo, della quarantena, c'è quei poveretti che erano magri, tutti malmessi, che venivano a limosinare sta minestra, dice, loro il primo giorno poi si faccia schifo che non la mangiano. Fatto stare, tanti di loro non la mangiando, è andato a loro. Di lì ci portano qualche giorno dopo a fare le fotografie. Fotografie in due o tre pose, con il numero di matricola. Chissà che avevamo la riga qua in mezzo, riga poi rasate. Arbeit, poi ci è andato un paio di guanti di feltro. Arbeit, bene, andiamo a lavoro.
Scusa Franco, il tuo numero di matricola te lo ricordo?
126-691. Fatto stare che siamo portati la mattina, siamo andati giù a lavorare, ma in dove? Siamo andati giù prima a Gusen, e poi da Gusen siamo andati alla stazione ferroviaria, ma che è stazione? Non ho visto stazione ferroviaria, ho visto che c'erano i vagoni lì, c'erano i vagoni, però non era stazione, c'erano dei binari che passavano così. Fatto sta, ci hanno fatto caricare tutti sui vagoni aperti, ogni vagone c'era un tedesco, e lì ci hanno portato alla stazione di Linz, tutto bombardato, massacrato, vagoni in alto, a destra, a sinistra, tutta roba che arrivava su dall'Italia, pane, pasta, miele, tabacco, tutto, guai se toccavi qualcosa, guai. Primo giorno a lavorare, un freddo cane, a lavorare. Portare i binari contro, nessuno si rende conto quel che fa lo spostamento d'aria sui binari, li storge in maniera come se fosse un capello, da non crederci. C'era un maresciallo dei tedeschi, il cattivo col cane lupo, ormai vuole che lo prendesse di più quel che noi potevamo fare. Fatto stare, alla sera si torna, dopo 12 ore di lavoro, torniamo a casa, ci hanno portato a Gusen a dormire. A Gusen, allora noi ci dovevamo aspettare perché quando scendevano giù, facevano i turni a Gusen a lavorare nelle miniere sotto, che poi hanno fatto delle fabbriche facendo i Messerschmitt, fabbriche di armi, anche gli aerei facevano dei pezzi sotto, quindi c'erano fuori anche i vagoni, c'erano degli aerei. Fatto fare, quando sono andati a lavoro a loro, noi dovevamo dormire nelle sue cucette. Al mattino io mi alzo, quando mi sveglio il capo era uno senza un braccio, cattivo come una bestia, Arbeit, los, los, cominciava a dire, va bene, fatto stare, beh, e i miei zoccoli non ci sono più, mi hanno rubato i zoccoli, come faccio a camminare adesso sui binari se c'è dei vetri anche, è quel freddo che c'è. C'è mica calzettini, niente. Io ho guardato in giro, ho visto che gli altri dormivano lì, ho preso un paio di zoccoli di quei che dormivano, e me le mise che avevo i diti così. Sono andato a volare in quella maniera lì. Sono andato a lavorare. So che mi ha fatto un'infezione dopo, qui dietro. Quell'infezione lì, cosa fare? Mi venne fuori qui una bozza così da grande. E doveva lavorare lo stesso. Doveva lavorare. Io dicevo, Arbai, allora c'era la gioventù italiana, giovani, che non erano più degli anziani. C'era qualcuno che comandava, ma però tutti i giorni italiani. Tu italiano, caput crematorio! Non pensavo neanche crematorio, cosa volesse dire ancora io. E non ho avuto tempo di vedere queste cose. Lampeggia. Fatto stare, crematorio, dice. L'Arbeit, allora, via a lavorare. E questo è il fatto, anche, mi è rimasto anche un po' impresso. Ognuno di noi, che col freddo, con la fame, sveniva, non è che dicesse, prendilo, poi lo metti là, che poi riviene. No. In due dovevano prenderlo, no? Uno per i piedi, uno per le mani, vivo, e buttarlo dentro alla buca, dai uno, dai due, dai tre, dai quattro, e seppellirlo, buttarlo sopra la terra, vivi. No, non portano niente. Sono preso anche paura io. Lui mi dice, crematorio, camera gas. Sono preso anche paura. Ritorniamo a Gusina alla sera. Io sempre avevo la fede con questo affare qui, uno affare qui che non stavo neanche dritto dal male che mi faceva, e a lavorare sempre con quel male lì. Finché allora ho detto al Capola, no, di Gusen, quando ho detto, lo ormai alzatevi, andate a lavorare. Allora ho detto, is ormai, is crank, vi faccio vedere qua, ero giù. Mi ha dato con un manganello così, come Mattarelli, qui fanno pasta lì. Giù per la schiena che sono rimasto lì steso secco. E ho dovuto andare a lavorare lo stesso. I miei amici mi guardavano, ho dovuto andare a lavorare lo stesso. A lavorare, e lì piangevo dal dolore, di qua di là non c'è stato niente da fare. Allora, alla sera di andare a dormire a Gusen, siamo andati al campo numero 2 di Linz. È vicino alla caserma c'era la caserma dell'SS lì, che gli americani hanno bombardato, il bombardare la caserma ha fatto saltare un mucchio di gente del campo, hanno ammazzato un mucchio di deportati. Allora, di lì, siamo andati a dormire, solo che si è messo in fila da varie ore, eravamo già lì. Oddio, buono, allora, dopo 12 ore di lavoro, chiamare, chiamarsi a un corso lì delle ore, aspettare, prima mandarsi in baracca e darsi quel po' di minestra calda. Infatti io sentivo urlare a destra, a sinistra, cosa succede? Oh. Io stavo curvo che mi faceva male. Passa di dietro sto tedesco. Quando mi ha visto curvo così, mi ha dato tante quelle botte. Tante che ho le botte. Ecco perché non ci mandavo in baracca. Perché secondo loro mancava una persona, non mi vedevano, e lì sono stati fuori tutti per colpa mia. Allora, torno a lavorare di nuovo. Torno. Una sera, poi, un'altra sera, sono andati a dormire a Gusen. A Gusen non c'era posto, quella sera lì. Dove si dormiva? Fuori dalle baracche. C'è andata una coperta e basta. Dormire dove? C'era il fango. Quando si gelava il ghiaccio, fango. Io ho messo la coperta sopra e sotto niente. Di notte ghiaccia, più o meno il corpo scalda un po'. Mattina staccarsi dal ghiaccio, per non rovinare anche il vestito. Se rovini poi rovinare del tutto. Strappo un po' alla volta e via a lavorare di nuovo lo stesso. Allora siamo trovati a lavorare, cioè, gli ho detto lì al tedesco, là, all'SS, X-Crime, vedi qua, tu, l'altro, il gioventù, tu, italiano, Morgan Caput. Come Caput? Sì, Caput. Solo che poi c'è, è arrivata un'anima buona dietro di me, quando è stato via la via 3, uno vestito da SS, dice, ascolta, vieni con me. Un italiano, non ti dar meraviglia che sono vestito da SS. Ho dovuto anch'io accettare queste cose qui, se no dice, faccio la fine che fai te adesso. Vieni qua, metti sotto quel vagone, ma allora non ti preoccupare, metti sotto quel vagone lì, che nessuno ti tocca. Fatto sta, nessuno mi ha toccato. Alla mattina, Gusen di nuovo, allora Crank visita Amathausen, ci hanno portati quei che erano malati.
Ecco Franco, scusa un attimo, quando tu parli di Gusen, ti riferisci a quale Gusen? Gusen 1 o Gusen 2?
Sai che non ho mai capito?
Non te lo ricordi?
No. A dire la verità non mi ricordo. Per me era tutto Gusen lì, che era schifoso Gusen. Ah. Non lo so che Gusen era.
Ecco, allora, quelli ammalati lì da Gusen,
no,
li prendono?
No, gli ammalati hanno chiesto visita medica, li prendono e le portano su Mauthausen.
Ma Mauthausen dove? Dentro nel campo di Mauthausen?
Sì, no,
dentro.
No, dentro il campo di Mauthausen. Perché deve essere la commissione medica a dire se eravamo recuperabili o no. Ci ha fatto fare la doccia, fuori, nudi, in attesa del responso della commissione medica. Fatto stare, siamo stati lì 4-5 ore nudi, un freddo, e mai preso un raffreddore, un freddo della Madonna. Si pensava fra di noi tutti, ai meglio che si ammazzano qua, dice no, che qua. Invece è stato contrario. Com'è arrivo? Vuol dire, venite con me all'ospedale. È un'infermeria, mi costa. Sono arrivato là, giù a Revir, non sono andato dentro la baracca. No, mi ha messo subito dentro il sale operatorio. Mi hanno disteso su un tavolaccio, mi hanno messo legato e mi ha tagliato lì a vivo così, con un po' di tintura, tagliato, c'è il pus che schizzava da tutte le parti. Poi sono andati con le forbici fino su a tagliare e poi dopo mi hanno messo, mi dica come, hanno messo una stecca di legno, c'era un barato lì che c'era una cosa nera, come una pomata, me l'ha messo sulla ferita qui, senza cucire di niente, la fasciatura, no, con la garza, che non esisteva garza. Quei rotti di carta igienica che abbiamo noi, loro l'adoperavano per facciarsi. Poi mi portano in baracca. In baracca? No, lì non è la baracca. Adesso no. Quando ho visto questa gente, tutta aperta, tutta spalanca, tutta... Questa gente che mi guarda, sono morti, viventi. Madonna, ma quale gente lì? È ancora viva? Indescrivibile come si vede solo gli occhi e i denti, tutto è indescrivibile vedere questa gente, le mani scarne, si contava le ossa, tutto, che mi guardavano e guardavo loro. Poi mi hanno assegnato un posto lì sotto per fortuna, eravamo in 6, e a 3 piani, 3 alla testa e 3 dai piedi, materasso sempre così stretto, con le asse di legno e una coperta in 6. Di lì, dopo, mi venne la febbre a 41. Cominciai a tossire sangue. Oh, la Madonna. Qua è un brutto lavoro, io non sapevo che cos'era. Passa il dottore, un dottore che è andato da un russo, lavorava lì, questo russo, lì alla cava del mare, del pietre. Un colosso era. Lì usciva l'acqua dalla pancia, chissà che cos'era. Fatto stare, gli fa sta puntura, non so, al petto, non so dove l'ha fatto, non ricordo più. So che appena fatta la puntura, sto russo qua ha cominciato... Ma ha visto le bolle dei bambini di sapone? Faceva bolle, 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 baba, bolle, bolle, bolle. Ho detto, dottore, ich krank. Ah, se parla pure come sono italiano, va bene. Dice, guardi qui, avevo rotto un lembo della coperta dove c'era tutto il sangue. Allora mi ha visitato, l'ho ascoltato, non mi ha detto, date una camicia di niente, niente. Ha detto, guardano il ragazzo, vuoi vivere? Perché? Vuoi che muoia? No, se vuoi vivere, se arrivano i miei colleghi, no, quel sangue lì tu non devi farlo vedere. Perché dici, qui la tubercolosi, no, non è tubercolosi, non sapevo neanche che era tubercolosi ancora io. Questo qui ha detto, se i miei colleghi ti vedono, ha detto, ti fanno fuori. Ha visto quello che ho fatto io a Russo? Chi toccherà a te, ha detto. Io camminavo per cercare qualcosa da mangiare. Davano un mescolo di minestra al giorno, poi basta, senza pane, senza niente, all'ospedale. Andavo in giro a vedere, non si trovava fuori, l'erba era rasato tutto, in mezzo a sputi, in mezzo a tutto, si tirava su tutto quel commestibile, era, quelle patatine di fiori, le piante, tutto. Non rimasto niente fuori attorno alle baracche. Qualcuno fuggiva di notte dalla finestra, andava nei rifiuti, se lo beccavano, nei rifiuti dalle stesse e portava dentro, qualche volta dava una buccia di patata, sembrava di aver risolto chissà che cosa. Mamma mia che brutto lavoro. E lì sputi a destra, a sinistra, fuori, tutta gente che tossiva. E poi arrivava la disenteria. Disenteria, 5 giorni, se dura 5 giorni uno muore. Fatto stare un ca' disenteria, in 5 giorni diventa pelle e ossa, perché va di continuazione al gabinetto. Dove era il gabinetto? Era in fondo alla baracca, in fondo là dove c'era a destra c'era i mucchi di cadaveri, a sinistra c'erano le gran botti così, con un asse per traverso, no, a lei sedeva su e faceva i suoi bisogni, 2-3 alla volta. È tutta roba liquida, che di dura non c'era niente lì. Fatto stare che venne la disenteria, oh, che lavoro, e dai, dai. Questi anni non arrivava mai al gabinetto, te la faceva addosso, chi ti faceva addosso a te? Lui, io, lui, io. Fate tutto per terra, pieno di liquido, è una cosa brutta. Chi cadeva giù prima di arrivare, perché cadeva giù ormai finito, morto, si può dire. Chi mentre faceva i bisogni cadeva, no, si moriva lì, senza rispetto di niente, chi arrivava prima, gli dava un spintone, cadeva, andava dentro a tutto sto liquido che era lì, capito? Si affogava anche quel liquido dopo. Non eravamo più degli esseri umani, eravamo delle bestie, ma neanche più neanche delle bestie, le bestie non si comportano così. Tutti i giorni al gabinetto, su e giù, e febbre, su e giù, e su e giù. Come succede dopo? Mi succede che quel che ho avuto io a linguine mi venne dall'altra parte. E lì facevano molti esperimenti, vedevo della gente che era aperta tutta la muscolatura dei piedi, la muscolatura di dietro, la schiena, facendo interventi e poi dopo andare in giro, tutta sta carne aperta, andare in giro così. Allora di lì mi portarono giù, di nuovo in infermeria, stavolta mi hanno legato, sono svenuto stavolta, perché ero molto più debole. Però, rimaginavo subito, guarivo di presto anche. Un giorno c'era uno che diceva, ma tu, ho detto, sei il partigiano, sei di dove? Dice così, così, dove sei? Di Orzano, Orzano, mio paese, comune di Remanzacco. Sono Nino così, 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 così. Ah, ecco. Allora te dice, ah, c'ho l'ulcio, non sto bene. Dice, ha detto, dai, va che ti aiuto io, ti porto io a letto, ecco, fin quando ho della forza, ti aiuto io a portare la schiena verana. Sì, 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 grazie. Poi quando sono tornato un giorno non c'era più, perché era morto. Però, con tutto questo, lì un giorno che succede? Succede il patatrac. Succede che lì arrivavano i tedeschi col bacino pistole dentro il campo, dentro le baracche. Ma Dio, qua ci ammazzano tutti. Fuori, 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 tutti. Non toccate niente, lasciate tutto lì, a mani vuote. sempre nudi, a 18-20 gradi sotto zero, e broncopolmonite doppio. Fatto stare fuori tutti. Non sapevo cosa è successo, però non pensavo che fosse una cosa che qualcuno avesse fatto la spia. Che noi avevamo, qualcuno aveva i cucchiai di ferro, cosa facevano? Battevano come il contadino batte la falce, ridurre la lama, fare il manico e fare una lama tagliente per l'erba, per tutto, per anche le asse di legno. E sa quanto carbone di asse di legno ho mangiato io per fermare la dissenteria? Che me l'ha detto i francesi. Fatto stare, poi dopo un po' ci mandavano tutti dentro di nuovo. Poi era successo che da noi mangiavano i cadaveri. Allora, aprivano la pancia dei cadaveri, ho visto, facevano un tanfo, perché non aveva niente addosso, mica la carne qui, non aveva niente, pelle ossa. Che cos'era più commestibile? Secondo lei che cos'era? Fegato. Ecco, bravo. E lì litigarsi i pezzi di fegato. E poi andarsi a nascondere sotto le tecastelle per questi altri che assalivano. Qualcuno, o quel che prendevano sui cadaveri, qualcuno è andato a prendere il tedesco, loro, già che c'era il tifo per vedo chiare, già che c'era tubercolo, eccetera, qui viene fuori adesso una peste. Hanno portato via tutti i cucchiai. Così, neanche più quelli. Ah, che brutto lavoro.
Franco, scusa, quando tu parli dell'infermeria, della regia, sì, di Mauthausen, quale intendi? Quella dentro nel campo?
Quello giù, proprio ospedale. Quello giù. Quello giù nel campo. Ecco, quel dottore lì mi salvò la vita anche quello, due volte. La prima volta per la selezione dei ammalati, mise fuori la chiacchiera che tutti i ammalati gravi, come sentiva i cannoni da distante, la guerra, li portando su al campo, al centro del campo, avevano fatto un ospedale per i più gravi per metterli lassù. In attesa che gli americani non vedessero più il disordine. Tutti in fila, e c'erano i dottori lì. Io sono andato proprio alla fila di quel dottore che mi ha... Quando sono andato là, mi ha scartato, mi sono messo a piangere. Il tedesco, los, porca, mi ha scartato. Va bene. Ci mandano dentro in baracca, passo la giornata, alla sera, succede che arriva uno lì, dice, sapete chi sono io? Sono uno che è scappato di quello... convoglio che oggi hanno fatto. Cosa fa? Sono passati tutti alla camera a gas. Non vi presentate più? Hanno presentato, se no vi gasano tutti. Vi gasano. Il dottore lo sapeva, eh? Poi di lì ho conosciuto un francese, io poi ho vissuto in Francia, fatto scuola in Francia, parlavo poco l'italiano. Ho conosciuto dei francesi lì dentro e i francesi gli davano il pacco della Croce Rossa, solo i francesi, ma che avevano i figli di nessuno? Solo i francesi. Ma vado in fondo là, e lui proprio era all'ultimo fila giù in fondo dove c'erano i cadaveri, e di lì ho detto questo francese, oh, sei fortunato, per domani ti danno il pacco così ti rimetti in carne. Così ti tiro un po' su, oh, dice, sì, spero, dice, che domani ci mi danno il pacco di mangiare, di star meglio. Ah, io ti auguro. Fatto stare la mattina, mi alzo, io vado a salutare il francese, faccio amicizia, salta sempre fuori qualcosa. Vado là, questo qua aveva già la bava alla bocca. Oddio. La bava alla bocca. Le bestialità di un uomo quando ha la disperazione. Io scambiai il mio numero di matricola col suo. Scambiai. Quando chiamarono lui sono andato a prendere il pacco io. Mi sono mangiato due scatolette di corned beef, carne in scatola americana. Qualche galetta, c'era sigaretta e tabacco avendo. Ma sigaretta e tabacco lo tenevo per fare il scambio con la minestra. Chi era malato di fumo, io non voglio morire di fumo, voglio morire di mangiare. e facevo lo scambio, facevo. Il giorno dopo hanno fatto la spia, o no, venne fuori l'interprete con la SS, con la gran voce in fondo alla baracca. Dice, qui, dice, qualcuno ieri ha ritirato il pacco francese, così, così, così. Salti fuori, lo consegni, dice, lì era un furto, lì mi impiccavano a sua matara, mi dicevano crematorio, o mi sparavano in testa. Allora, io zitto sotto la baracca, di nuovo, sotto la letti a castello, di nuovo, per fortuna mi hanno lasciato andare dopo. Allora, nessuno si presentava, nessuno ha fatto, è lì sotto, là sotto, meno male, ho detto. Ma perché io poi, tutta la notte, stare attenti, con dei dolori alla pancia. Aver mangiato quella carne, dolore alla pancia, mi ha rotolato con il dolore, del male, eccetera. Anche l'egoismo per mangiare tutto una volta, pur che ti porto via quegli altri. Fatto stare a vedere gli altri poi che mentre mangiavano così, quello sopra moriva dal letto, o veniva fuori un bocco di sangue, portare via il mischi chiamato, con tutto il sangue, con tutta l'urina, bere su tutto, e poi levare via quel po' di grasso che era di caloria intorno al mischi. Fatto era una cosa indescrivibile, vedendo. Tre giorni dopo, ho detto, qui dice, da domani tutti i francesi si devono presentare. Le verrà consegnato un pacco, forbice di testi, verrà consegnato un pacco e partiranno per il sanatorio in Svizzera. Poi io vado a fermare con i francesi lo stesso, prima c'era un paio di sigarette, una cosa e l'altra. E questi qua, quando questi due pullman della Croce Rossa erano pieni, partendo se ne andavano. Al mattino c'erano sempre gli stessi pullman, altri due pullman. Non ho pensato io, pensavo io che veramente andasse là in sanatorio. Altri due pullman, e via sempre di seguito, sempre così. Fin quando sono finiti i francesi, sono tutto più niente. Quando ho detto a sto francese, se tu vai a casa, no, scrivi a mio fratello, telefono a mio fratello, che lui è dentro, è ufficiale dell'esercito di De Gaulle. Ah sì, va bene. Fatto stare, finisce la guerra, arrivano gli americani. Non è che arrivano gli americani. Perché era successo, secondo la storia come raccontavano loro, che come c'è stata la fuga di russi, avete saputo via Mataude, no? Ecco. Qualcuno avesse raggiunto, passato il fiume, il Danubio, la zona dei russi. Allora hanno detto, là stanno uccidendo sempre, ogni giorno di più. E tutti quei che arrivano degli altri lager, là non c'era posto, veniva tutto gasato, tutti uccisi venivano. Chi non moriva ghiacciato, morto la mattina, venivano uccisi tutti. Ma era da parecchio tempo che arrivavano quegli altri lager, Dachau e tutto il resto. Fatto stare, allora hanno detto così, che i russi sono andati, hanno detto agli americani, guardate, o voi, erano tutti prigionieri russi quasi a Mataude, o voi andate avanti, o se no dice noi non guardiamo più niente, noi attraversiamo il Danubio, andiamo noi avanti. Fatto stare, è arrivata una pattuglia americana con due autoblinde. Non c'era più un tedesco, sì, avevano tedeschi, era tutto il bracciale della Croce Rossa. Ma ne hanno beccati pari. Sono andati lì, non sono entrati dentro il campo, questi americani. Hanno tirato giù la svastica lì, una corda, attaccata ai carri armati, si è agli autoblinde. Hanno parlato, cosa hanno fatto loro? Hanno armato la gente, deportati, polacchi, chi era in sì, che hanno messo bene in carne, eccetera, e li hanno messi nelle garite tutti. È andato l'ordine che nessuno doveva uscire dal campo fin quando non arrivavano tutto il grosso della truppa. Siamo stati quasi una settimana. Che avevano paura che noi ci andassimo fuori, che ci ha maltrattato, pestato, questi austriaci. di andare fuori a fare qualcosa contro il popolo austriaco. Qualcuno è scappato, però non è scappato in Italia. Poi. Fatto stare che di lì sono andati gli americani dopo 8 giorni, tutto complesso, tutta la truppa. Poi si è andato a mangiare latte e verdura per dilatare un po' lo stomaco. Si è messo su delle barelle, per un momento loro hanno portato un catasta di casse da morto fatto così con 4 asse, ma visto che le case da morto occupavano molto posto, allora niente, buttavano dentro le fosse comune così. Poi di lì li hanno portati in ospedale loro, da campo, su una barella, tutti gravi, e lì tutte le mattine facevano, guardavano l'ispettorato, guardavano come stavi, eccetera. E in fondo a sta baracca qui c'era adibito un'infermeria. E tutte le sere mi facevano una puntura di un calmante, perché aveva sempre dei dolori enormi. E vicino a me chi c'era? Un italiano che lui era un partigiano piemontese, uno che ha fatto l'università, sapeva l'americano. Allora mi ha raccontato a me, era gonfio, raccontava a me che lui ha nascosto dei documenti molto importanti della Casa Reale, così mi ha detto lui, che lo sapeva solo lui, li ha nascosti, murati in montagna, che lo sapeva solo lui. Fatto stare, lui ne parlò con gli americani, quando ho saputo che documenti erano, gli americani cosa hanno fatto? L'hanno messo da parte lì e hanno fatto plasma, in trasfusione, eccetera, niente da fare. Lui è morto, nessuno ha saputo niente, e lui ha detto, se mi salvate vi dico, se non mi salvate non vi dico niente. Tutto è andato così. Da lì siamo stati lì un bel po'. Ci portano giù all'ospedale poi a fare i raggi. Non so se era Gusa, non so dove è questo ospedale, in radiologia. E lì che mi trovavano poi loro, non sapevo cos'è, TBC bilaterale attivo. Che cos'è sta fare lì? TBC. Tornai sull'autobulanza, mi avvicinai lì a congregati italiani, ha detto TBC, dice, ma tu sei tubercoloso, sei tisico. Non l'avessi mai detto. La paura che avevo di questa malattia. Faccio dei chilometri per non andare vicino a uno quando è stato gravato. Poi mi facendo paura davanti. Ah, mi fa meglio morire qua. Io non posso tornare a casa. I miei, quando sanno che sono tubercoloso, tisico, non mi vogliono neanche a casa. Dice, ma scherzerai mica, dai Cosmo. Poi oggi dice, hanno trovato delle tecniche nuove, dice, una puntura di calcio guarisci. Dai oggi, dai domani, dai domani. Piano piano mi ha convinto. Di lì ci hanno portato poi distaccato nelle baracche della SS, dove ci sono i vari monumenti adesso. Sezzata Matarde. Lì subito dietro al nostro monumento, qua, no, c'era la baracca della SS, dove c'era il mondo italiano, c'era la cucina americana e tedesca. Lì c'era la baracca della SS e mi ha messo dentro a sta baracca, su un castello, tutti erano a bassa quota, non erano qui su un letto a castello, no a castello, un letto normale. Ho detto, ma cosa ci sarà qui dentro che è così soffice? Ho aperto il materasso, erano tutte trecce di donne, di capelli di donna, ai tedeschi, dormivano sui capelli delle donne. Tutte e tre, c'è ancora, è bellissimo. E ci danno sempre a mangiare scatolette di fagioli, fagioli. Allora abbiamo reclamato, gli ho detto, come mai voi mangiate l'uovo di scatola, mangiate la forma grana, avete quello e quell'altro, e noi ci date questa porcheria qui, con la febbre, che non abbiamo neanche appetito. Abbiamo reclamato, non c'è stato niente da fare. Quello dottore dovuto mangiare questo e dovuto mangiare questo. Mesi passano, cioè un giorno quando vedo che sto in piedi a camminare, mi sono alzato sul piano piano, no? Il portone, il secondo portone che ho detto io, in fondo a sinistra c'è una garita, in fondo, sul Pelescato c'è il monumento alla Russia, c'è un portone, no? In fondo a sinistra c'è una garita, in fondo, ecco. Di lì c'erano i militari americani, che noi vamo in isolamento come, non sapevo perché, dopo si è saputo, eravamo infetti. Allora mi sono preso su questa tasca, sono andato a camminare, trascinando i piedi così. Quando sono arrivato vicino a Stangarita, che ho girato a destra, c'è ancora il filo spinato largo 3 metri. Di qua dal filo spinato, e in mezzo arrotolato così. Sento che uno mi dice, Verio! Mi giro così. Ma sei proprio te ridotto così? Cosa fai di là? Non so, sono all'ospedale. Ma come l'ospedale? Sai che noi partiamo domattina, quello. Come partite domattina? Ma si è venuta la commissione medica del Vaticano e ha detto i primi a partire sui repatriati devono essere gli ammalati. Ho detto, come gli ammalati? Sì, gli ammalati. E voi partite e noi rimaniamo qua? Quella è una schifezza. Sai cosa fai stasera? Vieni qua alle 7, che loro, quando scambiano, stanno 10 minuti, anche di più, stanno a chiacchierare, ride di là, noi prendiamo delle asse di legno, ti facciamo per tutti, ti tiriamo di qua. Allora piano piano ho preso un tascapane con una coperta. Era pesante per me, perché stavo i piedi, che se cadevo, mi toccava alzare sugli altri. Fatto stare che sono arrivato là, questi americani parlano fra di loro. Allora, dove hanno lì con quel tascapane? Abbiamo pensato a loro. Sono andato via loro, in 448 mi hanno fatto un largo, mi hanno tirato di là. So che di là c'era un rebus adesso, quando sono andato in baracca. Dice, qui degli Auschwitz ce n'è uno solo. Io sono stato il primo, io non c'entro. Non c'entravo io, ero l'ultimo. E sapendo di dove veniva, mi trovo a sbattere di là di nuovo. Tutti reclamati, allora, facciamo così. Scrivete la vostra data di che siete stati qui a Mauthausen. Io ho scritto la data, mi sono risultato più vecchio. Allora ho mandato all'Auschwitz che ce l'ho a casa. È un po' sporco tra lo sterco, di dissenteria, eccetera. Alla mattina siamo partiti per l'Italia. Che hanno lavorato 2 mesi con il cartellino giorno e notte per i morti, più di quelli prima, quelli che morirono anche dopo. Hanno fatto un saluto a tutti i nostri morti, c'è delle donne che hanno avuto dei bambini qui con la SS per salvarsi, no? Che loro non volevano venire in Italia, per scordiranno i suoi. Stati in Germania, un bambino di un tedesco. Si è caricato sui vagoni bestiame. Don idem di quel con cui siamo arrivati. So che era le porte di quella aperta. Su ogni vagone c'era un americano con un baionetto in canna. Quando tutti questi austriaci prima ci sputavano in faccia, e dopo con la bandiera sembra che piangesse. No, noi piangendo perché siamo ancora vivi. Sti disgraziati. Fate, vedi il mondo come gira, da così a così. Quando il treno è partito, verso mezzogiorno, al mattino è partito presto, verso mezzogiorno fermano il treno. Fermo, e c'erano vicino a 2 o 3 case contadine, e sulla sinistra c'è dei binari morti, dove c'è dei vagoni letto, che c'è della gente dentro. Fermo lì, allora c'era prigionieri politici, prigionieri militari e civili. So che i civili erano ben messi. Allora, sta gente qua, fermato il treno a mezzogiorno, sono sprofagliato un po' qua, un po' là. Chi aveva il tirino tirava alle galline del contadino, che il contadino batteva la faccia, però non aveva visto il contadino. E poi c'è le patate che erano nate così. Ah, tutto un campo di patate, l'hanno levato via tutto. Un certo già accende il fuoco, con le patate tutte ratapate, tutte flosse. Finché quella disgraziata, la contadina là, ha cominciato a urlare, è arrivato l'americano, cosa succede? Vado in campo, guarda, mi uccidono le galline, qua mi inquinano. Anzi, con dato il campo, merino il campo, sparato in aria, detto americano, tutti sui vagoni. Arrivato sui vagoni, cosa è successo? Vengono dentro due ragazzi, tedeschi, austriaci. Noi italiani siamo dei traditori, ci hanno sputato in faccia. Questi qua, che erano in fuori, li hanno presi questi ragazzi, li ammazzavano, lì non scappava mica. Già con la rabbia, eccetera, li ammazzavano. Se non arriva l'americano, ammazzava, cominciava a dar ordine, sparava in aria e con voglio andare avanti. Se no ammazzavano su serio. Da lì, verso sera, siamo arrivati a un altro campo, un ex campo anche lì di concentramento. Di lì si è fatto scendere piano piano. E io sono andato, prima cosa che ho cercato, con la febbre e tutto, ho cercato un letto. Stasera italiani facciamo i maccheroni. Bene, oh, buono. Dopo un po' che ero sdraiato, venne più a Berio, vieni, vieni! C'era il cognome di battaglia. Berio, Berio, vieni! Cosa è successo? Cosa c'è? Vieni! C'è una cosa che... mi sono stato piano piano, cioè, quando sono arrivato a metà strada vedo tutto un mucchio di gente americani. No? Cos'è successo? Ti ricordi che quello che ti ha dato spaccato la schiena è un italiano? Ma cosa dici? Sì. Ha avuto il coraggio di venire con noi anche. Mi ha aperto le valigie, denti d'oro, orologi, collane d'oro, tutta quella roba lì aveva. L'hanno ammazzato di botte. Ormai li sono già ammazzati, sono drogati americani, ma penso troppo tardi. L'hanno ucciso. Ha avuto un bel coraggio di venire via con voi, sapendo che c'era anche di noi lì dentro. O come faceva questo qua a sapere che lui mi ha massacrato di botte? Arrivato a Bolzano, il treno camminava piano piano, la gente là tutti a baciare la terra, eccetera. Io non bacio nessuno a terra. Arrivato a Bolzano, tutte queste signore, quelle fotografie dei figli, questa che conosci, l'hai visto? Difficile ricordarsi anche, prima di tutto anche, quando sono arrivato io, dove lavoravo io, ero già senza carne, senza niente, cambio fisionomia, cambio tutto. E mi ha dato un uovo con un panino, un uovo che io con mia madre, poi mi davano dei soldi per bevesse un uovo, all'inizio ho aperto l'uovo e lo facciamo col pane, come anche. Allora ho detto, venite ragazzi che viviamo, dice, di vestiti civili, dice, che buttate via quelli lì, va bene. Mi ha dato i vestiti civili, quando sono andato io lì, dice, mi dispiace, se. Abbiamo solo una camicia. Rigata anche quella. Ah, mi dia pure la camicia, vedo. Oh. Allora, adesso non abbiamo più. Io questa febbre andavo su e giù, su e giù. Dopo un po' uno mi dice, vai all'ospedale. Dice, no, ma non mi prendo neanche, vedendo che sono tubercoloso. Ma dai, cosa dici? Non ci vado. Ci vado, finché poi la febbre, eccetera, mi ha convinto. E sono andato dentro l'infermeria dell'ospedale. Quando mi ha visto questo, aveva povero tutto il pusco, mi colava qui, pensando che non operasse più il braccio, il pusco mi colava giù tutta la parte, così, tutto quel sangue marcio. Che mi vogliono operarlo, non ho detto basta, mi hanno già operato due volte, quei cani là, neanche poi americano mi ha operato. Fatto stare, andando all'ospedale, dice un letto con lenzuole bianche, coperte bianche. Quant'è che non le vedo? È quasi un anno che non le vedo. Tra partigiano dormire fienili, dormire un po' di qua, un po' di là. E la prigionia. Ah, sono andato dentro, mi ha fatto puntura. Per dormire tutta la notte, mi hanno fatto. Alla mattina dormivo ancora, sentivo dire, oh, quelli di Udine si presentino, che stamattina si parte, si va a casa. Piano piano mi sono svegliato, c'è le cocerosine, mi hanno preso e mi hanno portato su una corriera e siamo partiti. Ogni doccia di ponti che non erano sicuri faceva scendere tutti, no? E passava l'autista con basta. A me non mi hanno fatto scendere perché non ero. È questo che avevo anche. Io, dove si mangiava? Nei posti dove loro hanno già preparato per fare, per mangiare, eccetera, sempre dalle suore, preti, mangiavo. Ma appena mangiavo mi facevo tutto rosso. Non tenevo più. Adesso mi fatto fare, non. Avevo talmente tirata la pelle che non tenevo più, mi ero fatto tutto addosso. Allora, mentre loro andavano a mangiare, io andavo al gabinetto e rompevo dei pezzi di questa camicia, dei lembi, andavo a pulirmi. Dai, vieni a mangiare! No, non ho fame. Cosa vuol dire? Ho fame? Non potevo mangiare, non potevo dire all'autista, fermi da metà strada per me. Era sempre in mezzo lì, così. Siamo arrivati a Pordenone, è arrivata una più bella croce rossina, mi ha convinto a medicarmi. Sono andato con lei, mi ha medicato e tutto, e poi da lì siamo arrivati a Udine la sera. Ha avuto un bel coraggio di dire, chi vuole andare a casa, lo portiamo a casa. Ho detto io, tutto il coraggio. E lì sono andato alle scuole 4 novembre, alle scuole che hanno fatto apposta per prende tutti quei deportati ammalati, 4 novembre a Udine, e di lì c'era il dottor De Bellis chiamato. Dottor De Bellis, mi ricordo che c'era il comandante dottor di suore vivendo, mi ha messo a dormire, no, il dottor mi disse, allora dice, avvisiamo tutte le vostre famiglie, al dottor Bellis, mi fa un piacere, non avete nessuno dei miei, vedo. Perché? Ma se mi vede così, ho detto scherzare mica, sono pelle e ossa. Non c'è neanche. No, guarda. Va bene. Sono andato a letto, e lì mi medicavano, eccetera. Ci stava bene, mi ho messo una zanzariera per tutte le mosche, con tutto il pusco mi colava giù, nato tutto pieno di mosche, finché un giorno, era dormivo pomeriggio dopo mangiato lì, sentivo parlare, ma non interessava. Dopo un po' sento che uno mi scuote così. Ho detto, cosa c'è? Uno dice, è venuto un signore col dottor De Bellis. Sì, allora? Ha detto, questo è il corno. Allora lui diceva, ma non è mio figlio quello lì. Non scherzo mica, ho visto mio figlio prima di partire per Genova, ci ha mica ridotto così. No, dice, è suo figlio. No. E poi dice, vedi che c'ho la lettera del Consorzio Internazionale che mio figlio è morto a Mauthausen. Mi ha aiutato a allargare la zanzariera e là che parlava lui con questo dottore di schiena, mi voltava la schiena, allora mi parla col dottore, allora mi sono affacciato così alla porta, in frugando, dico, pai, o di papà, no? Stumo qua, quando ho sentito, si è girato poi, quel che si è sentito lui non lo so, dentro di sé, ma so che non è riuscito a parlare per un bel po'. Ah, sei proprio te, sì, sono proprio io, sono qui. Ma come quello? Sono strano, basta. Io sono arrivato, ho detto. Di quelli che arrivavano lì, già, Croce Rossa Internazionale del Vaticano, gli ammalati, loro erano primi, arrivavano, sono arrivati gli ultimi. Arrivavano lì, dopo 2-3 giorni morivano tutti. Erano già alla fine. Per neanche avere la soddisfazione di guardare il suo familiare. È quello che mi fa rabbia a me.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.